Sì, niente, alla luce di quello che è successo per l'ennesima volta a Roma, insomma, io vorrei semplicemente far notare lo schema che ormai è convenzionale, che si usa negli ultimi anni. Cioè, sostanzialmente viene creato un clima di terrore, di allarme e di razzismo anche dagli editori. Tu hai letto prima Il Messaggero, insomma, è sempre molto, sappiamo quanto gli è accanito contro il degrado, e mettendolo in relazione con le persone, cioè in particolare con i rom e con gli extracomunitari. E poi vengono fatte trasmissioni su trasmissioni che penso mai nessuno di noi si vede più.
Sì, dirette televisive, voce alla pancia di chiunque passi lì e voglia urlare qualcosa.
Anche quando non c'è un episodio specifico se ne parla sempre molto, insomma, no? Perché bisogna tenere alta l'attenzione. Dopodiché i risultati prodotti sono che un po' alcuni residenti, almeno dalle immagini se ne vedono tra i 50 e i 70 all'inizio, effettivamente senza riconoscibilità di Forza Nuova e Casapanda, almeno all'inizio, si mettono davanti.
Nella diretta di ieri, scusa se aggiungo una cosa, i megafoni in mano a noti.
Sì, poi ci stavano. Sì, però insomma nelle immagini quelle, diciamo, durante il giorno, ecco, diciamo così.
Certo.
Non era ancora presente e attiva, insomma, quella componente neofascista organizzata, quantomeno. Sicuramente c'erano donne e persone del territorio, va detta questa cosa, perché c'è un razzismo che non è per niente latente, specie nei confronti dei rom, che è diffusissimo qua a Roma, perché insomma ce ne accorgiamo tutti quanti. E che è successo? È successo che la polizia, schierata in forze, fa arrivare per l'ennesima volta, come abbiamo visto anche qua ai Castelli, insomma, queste poche decine di persone davanti alla struttura, senza minimamente allontanarli, non perché si richiede ovviamente un intervento di polizia specifico, però sappiamo bene che se ci si reca davanti a un luogo che è deputato a essere una casa, un alloggio per qualcuno, è la normalità che tu non ti ci possa mettere lì davanti. È come se qualcuno venisse sotto a casa nostra o a casa di qualcun altro a fare un picchietto per un fatto entrare, cioè è una violenza, come si dice, privata anche, no? Invece la polizia sta lì, guarda, controlla, gli viene bruciata una macchina o un camper, viene bruciato un cassonetto. Non ci sarà anche in questo caso nessun tipo di procedimento da parte dell'autorità giudiziaria dal punto di vista degli inquirenti, no? L'abbiamo visto anche qua a Marino, furono sfondati 13 appartamenti, 13 privati, non c'è sta niente, cioè è archiviato praticamente la pratica. E poi arrivano ovviamente i fascisti, organizzano il loro teatrino, interviste, come dicevi tu, e la polizia sta lì semplicemente a garantire che possano fare questi teatrini, come è stato fatto per esempio ultimamente, vi ricorderete, per l'arrivo della Diciotti qui a Mondo Migliore, a Rocca di Papa l'anno scorso. Si sono messi lì davanti, ci hanno provato, insomma, quantomeno per fortuna c'è stata una risposta, cosa che in questo momento a Torre Maura diciamo, non è penso praticabile, che non ci sia una risposta popolare contro queste persone che hanno organizzato questo picchetto, anche purtroppo in maniera spontanea, con lo stesso schema in cui si vede una donna che sbraita, strilla, e non è la prima, vi ricordate pure al Tiburtino Terzo quello che è successo con quella donna che diceva che gli immigrati gli avevano molestato il figlio, e invece non era vero, con le altre donne per quanto riguarda la situazione di Desiree a San Lorenzo, residenti lì, sempre lo stesso schema.
Diciamo che le donne residenti a San Lorenzo erano anche qualcosa di più che residenti, insomma.
Ma anche a Tiburtino Terzo, cioè, ci ricordiamo quella donna che inventò questa storia, insomma, poi il marito gli fu arrestato subito dopo, cioè, insomma, era una situazione familiare, diciamo, complessa e complicata. Vengono strumentalizzati posti come quelli, sono solo i residenti, no, c'hanno pure un sacco di impicci che se li fa qualcun altro, se li fa un rom, è il degrado, è un criminale. Quindi diciamo, c'è una situazione purtroppo di spontaneismo che è veicolata poi dai media in una certa maniera, a cui si aggregano i soliti soggetti in maniera più organizzata per far bella figura, per far finta di essere la parte del popolo e tutte queste belle stupidaggini qua.
Per andare sui giornali, per avere un po' di spazio mediatico, per sciacallare e per, come dire, portare via l'occasione a un territorio come quello di Torre Maura, magari di scendere in piazza per quello che davvero manca a quel territorio.
Esatto, ma c'è un'altra cosa, l'ultima cosa, la complicità della questura, che si evidenzia con il comportamento delle guardie e anche degli inquirenti successivamente a questi atti. Ricorderemo che, ne so, i materassi bruciati, mi pare, a Padova da Forza Nuova, cioè cose allucinanti, e quindi non dà seguito, fa sì che poi l'amministrazione pubblica, che è quella che mette in mezzo le strade a queste persone e poi cerca soluzioni allucinanti, tipo 70 persone tutte insieme, comunque insomma non è una cosa normale, no? Cioè farli girare come pacchi postali da una parte e dall'altra.
No, non è sicuramente una cosa normale, ma a quello che ho letto da giornali era anche un trasferimento, come dire, soft, nel senso che quelle persone già vivevano a Torre Maura, solo in un'altra struttura, già i bambini erano iscritti in quelle
scuole. Sì, però vengono sempre trattati, secondo mio parere, insomma,
come pacchi,
cioè nessuno gli chiede niente praticamente, cioè mettono davanti al fatto computer, o te mangi sta minestra, o te butti dalla finestra, che succede? Poi appunto si va a marcia indietro e i fascisti e la popolazione canta vittoria. È una cosa veramente grave, perché poi gli viene data una delle poche, diciamo, vittorie tra virgolette della gente, delle cose, sono sti fatti, perché non si riesce a far vivere un gruppo di persone dentro un quartiere. Cioè vengono proprio cantate vittorie su
sì, fatti. Veramente grave. Fra l'altro stavolta la giunta, il municipio ha subito dichiarato di torno indietro, no? Stanotte.
Ma è successo anche 5 anni fa qua a Marino la stessa cosa. Hanno devastato questi 13 locali e sono tornati indietro sui loro passi. Come c'era il presidio delle forze dell'ordine, i residenti ovviamente non hanno sentito chi ha devastato questi locali, perché erano ovviamente favorevoli a queste proteste, che sono stati tutti i fatti loro, quelli per la legalità contro il degrado. E insomma, gli fanno cantare vittoria e mettono la bandierina in posti dove magari prima manco erano presenti strutturalmente Forza Nuova e Casavando, a parte qualche scritta là. Insomma, io lo conosco abbastanza bene il quartiere, insomma non è che c'è stata una presenza organizzata di questi soggetti, anzi a Torbella Monaca ci stanno tante iniziative che stanno lì vicino di tutt'altro segno, per fortuna.
Certo.
E niente, tutto qua.
E qua abbiamo anche ricevuto telefonate che non sono andate in onda, che sottolineavano, come dire, dal nostro punto di vista, sottolineavano posizioni poco chiare, cioè nel senso, telefono per dire che noi non siamo fascisti, Casa Pound però l'abbiamo chiamata noi.
Ecco, cioè per dire, cioè capito, però sanno a chi rivolgersi in questi casi, diciamo così. Non saranno fascisti, ma non sono razzisti, ma però sanno sempre bene a chi rivolgersi, ai fascisti e ai razzisti, e quindi poi io penso che anche la composizione più o meno proletaria della protesta spontanea va in qualche modo stigmatizzata, nel senso è vero che ci stanno queste situazioni, cioè purtroppo c'è sta una componente razzista e proletaria, e non è perché sei proletario che proprio permette di fare tutto quello che ti pare, secondo me, perché ci stanno anche proletari che non le fanno queste cose, questa è la maggioranza, anzi. Insomma, invece che migliorare.
Sì, poi si tratta, come dire, di farsi prendere in giro, farsi portare per il naso, perché a questi proletari, a queste proletarie di Torre Maura, che non ci siano più queste 70 persone, cosa li cambierà?
Niente, però gli fa cantare vittoria, il fatto, visto, siamo usciti in piazza, abbiamo vinto su sta cosa, noi teniamo la monnezza e insomma problemi solidi con le varie strutture sanitarie, problemi di viabilità, tutto quanto, teniamo tutto, problemi con le scuole, però poi chiamiamo loro perché sappiamo che loro sono il gruppo di intervento specifico per questi problemi. Sarai razzista, però ti può dire che sei un po' stronzo, cioè almeno sta cosa va detta, perché va detta a chiare lettere. Questa gente si comporta in questi termini, non migliorando la propria situazione, ma peggiorando quella degli altri, che è una cosa, la famosa guerra tra poveri. Cioè, te la fanno fare e c'è qualcuno che partecipa, non so, solo le truppe nazifasciste, ma c'è sta una piccola componente proletaria che viene aizzata da giornali, da trasmissioni specifiche a tutte le ore, che cerca di averci questo tipo di rivalsa. Ma la responsabilità maggiore, lo ripeto, secondo me, è dalla questura, dalla prefettura e poi della politica municipale o meno, che gli dà pure retta. Perché insomma spostare 70 persone da davanti all'ingresso, insomma, non è che ci vuole un esercito organizzato nella pattuglia, gli sposti, li levi, cioè che gli fai entrare, ti vuoi far entrare. Probabilmente no, la decisione politica è sopraggiunta appena c'è stato un minimo di protesta. Tutto qua.
Penso proprio di sì. Senti, ti ringrazio per il tuo contributo e così abbiamo potuto parlare un po' più ampiamente di questa questione, di cui continueremo evidentemente a parlare. Non credo che ci siano, anzi, abbiamo già ricevuto un'altra telefonata.
Ok, allora vi ascolto.
Grazie.
A dopo.
E continuiamo a parlare appunto di questo argomento, di quanto è successo ieri a Torre Maura, di quanto viene scritto, commentato, di quelle delle decisioni della sindaca e del municipio, come abbiamo fatto fin qui, lo facciamo con un'altra redattrice di Radio Onda Rossa. Pronto?
Buongiorno, pronta.
Buongiorno
pronta.
A te.
Allora, innanzitutto ringrazio per la sensibilità di sottolineare sempre queste notizie che insomma delle quali noi parliamo sempre, mentre i media mainstream se ne occupano soltanto quando c'è diciamo una pagliacciata come quella di ieri, orchestrata diciamo sempre alla stessa maniera, e quindi tutti fanno finta che è successo qualcosa di strano. Allora, prima di tutto io vorrei dire che ieri in quel posto c'erano pochissime persone, come si vede insomma se si guardano i video, non c'erano gli abitanti di Torre Maura, ma c'erano delle persone che forse abitano a Torre Maura e forse no, anche perché poi insomma è una cosa piuttosto organizzata, anche quando abitassero a Torre Maura non è un problema, ma non era l'intero diciamo quartiere, che ha ben altro a cui pensare, molto molto a cui pensare, e non, la cui vita non viene assolutamente cambiata se ci sono 40 o 60 persone in più chiuse in un centro di accoglienza.
E fra l'altro leggevamo, forse tu hai qualche notizia in più, che queste 60, 40, 70 persone non venivano da chissà dove, ma vivevano già vicino, perché i figli, i bambini e le bambine erano già iscritte alla scuola della zona, quindi non erano neanche persone in più, ma persone spostate da una residenza
all'altra.
Assolutamente,
assolutamente, ma a me, siccome sono veramente molto molto cattiva, mi viene in mente che ho subito associato questo a quando alcuni anni fa, mi sembra o l'anno scorso o un anno e mezzo fa, parlammo del tentativo di occupazione delle case diciamo fatte con il progetto di immaginare l'abitare a Centocelle, case che appunto non vengono consegnate alla cooperativa e alle persone che ne avrebbero diritto per un piccolo problema burocratico che il municipio, sia centrale sia decentrato, non riesce a risolvere, per cui abbiamo degli appartamenti pronti che non vengono dati a chi ne ha diritto, e c'erano delle famiglie rom che dicevano di stare a Salone e non stavano a Salone perché stanno in un altro posto, che hanno provato a occuparle perché dicevano che la vita nel campo era terribile perché venivano minacciati. Questa cosa era un'operazione fatta con la complicità delle persone di destra che stanno al comune, e che appunto danno queste indicazioni, cioè cercare di bloccare tutto quello che potrebbe fare capire che la situazione abitativa a Roma si può risolvere, basta insomma che la smettono di bloccare tutte le iniziative che potrebbero risolverle. Perché dico questo? Perché è molto bizzarro che una città grande come questa si sappiano in anticipo, e la sappiano soltanto alcune persone, che c'è uno spostamento interno al quartiere e che quindi bisogna gridare all'allarme. La cosa interessante sarebbe sapere chi, tra virgolette, si diverte a divulgare notizie di spostamenti burocratici, cioè persone che stanno in emergenza abitativa spostate da un posto a un altro, e spacciarlo per tutt'altro. Questo
in effetti questo è un interrogativo piuttosto interessante, insomma.
Anche perché sono sempre le stesse persone che poi vanno a lamentarsi, sono sempre gli stessi fascisti che riprendono la presunta insurrezione del quartiere, poi vai a contare, voglio dire, chi sa contare fino a 100 si è annoiato un po' prima, perché neanche a 100 si arrivava, forse alla metà. E oltretutto la cosa molto più grave è la complicità di tutti i giornali, che io non ho molto rispetto per gli esseri umani, però quando questi esseri umani fanno il mestiere giornalista dovrebbero almeno cercare di riportare quello che sentono ma anche dire quello che sanno loro, gli scriventi o le scriventi. Non è vero che queste persone non pagano nessun servizio, non è vero che queste persone stanno a carico della comunità, non è vero per niente. Queste persone, quando si sta in un centro di accoglienza, non si può comunicare, non si può comprare quello che si vuole, si deve mangiare quello che decide il centro, ed è una logica del centro di accoglienza sulla quale io non discuto, ma io, se sto in un centro d'accoglienza, non posso decidere di cucinarmi la pasta al pesto quando decido io con i miei soldi, è vietato, e quindi non lo posso fare. Tra l'altro, ancora ribadire che le persone costrette a vivere nei campi rom non pagano nessuna utenza è falso, perché le utenze loro le pagano. Quando non le pagano è perché è l'amministrazione che ha deciso che ci sia un servizio di questo genere. E tra l'altro bisogna dire che le persone adesso che stanno nei campi per rom hanno una vita ancora peggiore di quella di prima, e questo i giornalisti e le giornaliste che dicono di conoscere e raccontare la realtà non lo sottolineano più. E quindi aiutano.
Sì, e poi insomma i giornalisti che dicono di raccontare la realtà. Io ieri appunto abbiamo visto la diretta, per esempio, su Repubblica.it di quello che succedeva a Torre Maura. Ora diventa curioso che per 100 abitanti strada ci sia una diretta su uno dei media nazionali che ha più contatti in assoluto.
Certo.
Cioè, evidentemente quel tipo di diretta fa pensare che ci sia una sorta di sollevazione delle periferie di Roma nei confronti.
È quello che vorrebbero.
Evidentemente vorrebbero. Repubblica costruisce questo paradigma, perché lo sta facendo da anni, peraltro.
Sì, sì.
A volte non si arrivava nemmeno a 20, ecco, e ugualmente andavano in diretta nazionale.
Oltretutto non si capisce perché io associo questo, ma questo perché, voglio dire, ormai uno cioè si fa sempre un 2 più 2 più 2 più 2. Ricorderai benissimo quando c'è stato il tentativo di provocare la sollevazione delle periferie, quando le case popolari venivano assegnate a gente che non aveva la pelle rosa, no? Anche lì la domanda è: ma come si fa a sapere, cioè, chi è che dal quinto dipartimento ti dice che oggi verrà assegnata una casa a una persona che non è esattamente né bianca né rosa e che non è cittadina italiana? Queste sono notizie che, voglio dire, faranno parte della normale amministrazione dell'amministrazione, ma non si capisce com'è che escano fuori prima che la casa venga assegnata. E mi riferisco all'episodio di quando c'era quella donna eritrea, mi sembra, che tra l'altro aveva la casa assegnata ed era anche era nata in Eritrea, era cittadina italiana, e in cui loro tentarono di dipingere San Basilio come lo schifo del mondo perché non volevano una famiglia tra virgolette di immigrati all'interno del comprensorio delle case popolari. E sarebbe interessante sapere chi queste notizie le passa, chi queste notizie le usa, e soprattutto sarebbe interessante se a chiedercelo non fossimo soltanto noi, ma se se lo chiedesse anche qualcuno che scrive sui media mainstream, perché è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa sceneggiata, e le periferie per fortuna sono molto diverse da come le dipinge sia Repubblica sia insomma qualsiasi altro media che cerca di dipingerle come un posto di gente che è meglio, ecco, starsene al centro e andarsi a prendere un
dipinge
caffè al patio.
Come si dipinge un posto che non si conosce, non ci siamo, e quindi se ne calca, sì, come dire, delle tinte che sono nel nostro immaginario, evidentemente.
Assolutamente, nell'immaginario, oltretutto un immaginario falso, cioè, oltretutto io vorrei continuare a ribadire che per adesso nei campi per nomadi c'è pochissima gente. Perché c'è pochissima gente perché è stata molto convinta, ci sono tre virgolette in ogni sillaba, ad andare via, perché ci sono, vengono fondamentalmente, gli viene detto che quello non è il posto per loro, e non viene detto dagli abitanti, viene detto da svariate azioni come continue perquisizioni, continui controlli fatti anche da una, come si chiama, da un nucleo speciale di polizia municipale che agisce assolutamente in forma autonoma e che quindi prende le persone, gli controlla i documenti, va nelle scuole, vede se i bambini vanno a scuola. Di solito succede sempre che i documenti sono a posto e i bambini vanno veramente a scuola, e che comunque è un, diciamo, una pressione psicologica e fisica molto 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 pesante. Perché questo? Perché la sindaca Raggi ha incontrato il ministro dell'interno mi sembra un anno fa, e hanno detto che chiuderanno i campi rom. Chiudere i campi rom, così come hanno fatto con altri campi, per esempio col River, loro l'hanno inteso semplicemente, chiuse i campi rom, hanno inteso semplicemente buttare la gente per la strada. Solo questo è successo. Sì. Persone che si erano costruite, persone che venivano dal campo, dall'occupazione dei locali dell'ex Snia Viscosa sulla Prenestina, che vennero sgomberati tanti anni fa con il PD locale che faceva i volantini dicendo che si sarebbero sincerati i comitati di quartiere, che queste persone avessero tutti i loro diritti, raccolsero pure i vestiti, dopodiché sono stati messi praticamente dietro prima porta al Camping River, e poi il Camping River è stato chiuso dopo tanti anni. In quegli anni quelle persone avevano iniziato a viverci là, quindi compravano le cose, mangiavano lì, mandavano i figli a scuola, mandavano i figli, cioè poi sempre i figli, tutti avevano una vita scomoda, ma se l'erano organizzata. Quel campo è stato chiuso e le persone stanno per strada.
E le persone poi vivere per strada le vediamo, insomma, nei nostri quartieri, dalla parte di Roma Est ne vediamo diverse, di persone che sono costrette a vivere per strada semplicemente, insomma, lungo un marciapiede qualunque, ecco.
Sì.
Una macchina, un camper col mezzo che riescono a avere, ma
certo.
Questo sembra non riguardi nessuno.
Sì, questo non viene considerato diciamo una situazione che bisognerebbe risolvere unicamente perché tutti gli esseri umani sono portatori di diritti, e quindi si continua con questa, che se fosse una cosa semplice io chiamerei una buffonata, ma in realtà è incitazione all'odio e al razzismo, che fa chiunque faccia una diretta così, senza commentarla in maniera critica, perché bisogna purtroppo diciamo registrare che si può essere antirazzisti, ma si può essere antizigani nello stesso motivo, nello stesso essere umano.
Sì,
ecco.
E dobbiamo anche registrare che, a mio parere, insomma, l'atteggiamento di amministrazioni che in meno di 12 ore cambiano idea davanti a queste sceneggiate per strada, insomma, si macchiano perlomeno di irresponsabilità, ecco.
Sì, magari, però bisogna anche pensare che forse le amministrazioni volevano cambiare idea e diciamo gli utili idioti che hanno fatto quella messa in scena orribile e razzista di ieri sera gli hanno fatto un favore, quindi probabilmente qualcuno di loro poi entrerà a lavorare per le migliaia di cooperative che afferiscono, insomma, al bacino elettorale di chi gliel'ha detto.
Quindi utili idioti che aiutano l'amministrazione, che aiutano,
sì, utili idioti chiedo
che
scusa,
aiutano Casa Pound,
sono razzisti,
che aiutano Casa Pound a fare la campagna
fascisti,
elettorale,
sì,
per le europee, evidentemente,
certo.
Questo è. E una precisazione che ci arriva, insomma, da Via De Lauri, c'è la famiglia, insomma, che avevo occupato, era Asovic, delegato del sindaco Alemanno ai rapporti con i Rom, e quindi, insomma, con questa puntualizzazione vuol sottolineare i rapporti,
sì,
con la destra
che aveva occupato la casa di Via De Lauri. Sì, ma Nagio Asovic è stato quello che ha detto, che si è fatto intervistare dicendo che lo sgombero di Casilino 900 si è svolto, insomma, cioè, che gli offrivano tè e pasticcini. Cioè, non è perché uno c'ha un cognome ed è Rom è necessariamente una brava persona, esattamente come chiunque di noi, cioè noi siamo per l'uguaglianza tra tutti gli esseri umani, mica pensiamo
si volesse sottolineare i rapporti insomma con la destra fascista romana di questo personaggio.
Assolutamente, questa persona che dichiarava di voler occupare lì perché stava nel campo di Salone, gli era stato incendiato il camper, quando questa persona nel campo di Salone non ci stava ai tempi della dichiarazione da 2 anni. E quindi voglio dire, sì, anche lì io non chiedo a questa amministrazione pentastellata a 5 punte di a 5 punte, a 4 punte insomma, con la svastiella, di essere corretta nel dare l'informazione. Non posso chiederlo, nessuno di noi può chiederlo, ma chiederei a chi si occupa di informazione dal punto di vista professionale di essere serio quando si danno queste notizie, perché quando appunto c'è questa persona che dice io sono devo occupare lo stabile di Via De Lauri perché al campo di Salone mi rendono la vita difficile, è così come si prendono le veline per qualsiasi cosa, si prendessero la velina perché che questa persona e la sua famiglia non stavano al campo di Salone da anni. E nessuno questo lo scrive, e noi non lo abbiamo, sottolineato, ma non lo abbiamo neanche sottolineato più di tanto, perché noi non siamo censori col dito puntato che diciamo tu fai questo, tu fai quest'altro. Questo compito non spetta a noi, non ce lo vogliamo assolutamente prendere, però è sempre una commissione con la destra e con i fascisti.
Certo. Senti,
non ci sono, diciamo, non ci sono tante cose, diciamo, da
aggiungere. Ti chiedo in un minuto di aiutarmi a commentare un'altra notizia, dico in un minuto perché poi finisce, certo, insomma, il nostro tempo. La cronaca di Roma del Messaggero di oggi apre con Vigili si cambia, Di Maggio saluta. Il comandante dei Vigili in pensione già da giugno, e poi viene la brutta notizia, avrà un incarico sulla sicurezza. E Antonio Di Maggio, vogliamo ricordare vogliamo ricordare in due parole chi è?
Antonio Di Maggio è viene alla cronaca con la giunta Rutelli, con la prima giunta Rutelli, ed è uno che, siccome ha una qualifica, penso che sia laureato in sociologia, dice che lui può risolvere il problema, perché il problema dei Rom lo può risolvere soltanto un sociologo. Diciamo che lo stato dell'arte di Roma, visto che lui è dalla prima giunta Rutelli, era stato nominato, diciamo, consulente dall'assessore Coscia, diciamo che lo stato attuale della vita dei Rom a Roma testimonia quanto la sua più che ventennale collaborazione sia stata utile e proficua.
Sì, e quindi insomma sembra che vogliano fargli un po' salire la scala, giustamente.
Lui prende gli onori delle cronache perché sventa da Magnina un traffico di taglieggiamento che alcuni Rom facevano nei confronti di molti Rom di Salone, ai quali chiedevano insomma dei soldi per stare nel campo. E lui va all'onore delle cronache come questo giustiziere che sventa questi Rom cattivi che taglieggiavano i poveri Rom costretti a pagare. È stato molto interessante vedere che una delle due persone di cui lui contribuisce all'arresto collabora con lui poi nello sgombero di Villa Troili. Cioè, è tutto un mondo caleidoscopico in cui poi si attirano tra di loro, per dire, ecco. E lui lì, insomma, cioè questa persona appunto che collaborava con loro per sgomberare Villa Troili, era una persona che non siamo insomma 5 Stelle, non diciamo siccome è stato denunciato e stato condannato, però era una persona che aveva addirittura patteggiato la sua pena, per cui era proprio ed era noto per taglieggiare le persone. Poi però, cambiata l'amministrazione, collabora per lo sgombero di Villa Troili sempre con questo futuro pensionato, che penso che non abbia scelto comunque quota 100, se devo essere sincera, però queste sono cose che penso io.
Senti, ti ringraziamo molto per il tuo contributo e ovviamente continueremo a parlare di questi temi.
sono io che ringrazio la radio per esistere, diciamo.
Questa la ringraziamo tutti e tutte in ogni momento, tanto che sottoscriviamo a radio abbonamento.
Appunto.
Buona giornata.
Buona giornata, ciao.